better.
I've seen better days. I wanna see him again.
I'm tripping. Life is way too precious to be indifferent. I got troubles. Where my pot to piss in?
Hey, who's leading the intervention?
Super Bowl Sunday, man, and I'm sleeping. Kicked out the Garden of Eden for bad eating.
Bad habits.
A victim of bad teaching. Need direction. I'm scared of the right beacon.
Whoa. My karma is leaking.
7:50, un giorno da Claudia Ampaglia. 17 maggio, questi sono i giorni migliori. E non c'è un giorno in cui non leggiamo dai quotidiani, succederà anche oggi, lo dicono i titoli, trame, rischio, violenza in Europa e poi morti in Cisgiordania, odio e terrore in, a Gaza, in Israele, ma non solo, la repressione, i regimi che tornano in Tunisia, la corruzione, in tantissimi luoghi d'Italia, i fuorilegge, i bavagli, l'informazione che non funziona, sono alcune delle parole che ricorreranno anche oggi, ma una sola cosa non cambia quasi mai. Da ieri a oggi il titolo è uguale ed è di un quotidiano, Il Sole 24 Ore. Qualunque cosa succeda in questo periodo, in questi anni, i titoli si rincorrono. Ieri era così. Rally delle borse, Wall Street record. Oggi invece è Dow Jones, di nuovo Wall Street, record, oltre 40.000 punti. Il rally delle borse da Francoforte a Parigi fino a Londra sono 18, i listini azionari ai massimi storici. Anche Nasdaq, Standard & Poor's raggiungono i nuovi primati. Piazza Affari è al top dal 2008. E sì, perché qualsiasi cosa succeda nel mondo, alla fine il modo di guadagnarli lo trovano sempre.
Ha, ha, ha. Time to end the prayer. Ha, ha, ha.
gli House Martins, Get Up Off Our Knees, tiriamoci su dalle ginocchia. Alcuni hanno perso i propri genitori in guerra, altri hanno dato ordini, canta il gruppo inglese. Il quotidiano invece titoli molto diversi oggi. Avvenire apre sui giochi di sponda, Putin in visita da Xi, più forte l'asse con Pechino, no escalation, difenderemo i nostri interessi. Molte le letture molto diverse sull'incontro. Il giorno, elezioni trame e rischio violenza in Europa, ne leggeremo diversi spunti. Dalla Slovacchia in poi, Corriere della Sera, condannare ogni violenza, appare con Mattarella che parla agli studenti su Gaza, la necessità del cessate il fuoco, diversa la lettura del Messaggero sul medesimo tema, i diritti valgono per tutti, Mattarella sfida la protesta degli studenti alla Sapienza. Il manifesto Risvegli ci racconta cosa hanno tenuto e dove sono le mobilitazioni nei campus universitari. La Stampa, super bonus, gelo delle banche, il presidente delle banche Abi Patuelli manda il suo avvertimento al governo, la norma sul super bonus non va bene. La Repubblica, Genova, i verbali di Spinelli, l'inchiesta, domani Santanché, Kunz e la legge di Meloni, approfondimento, voleva la pace fiscale con lo Stato, la ministra, manager, il Fatto Quotidiano, il fuorilegge, sarebbe Bruno Vespa e la questione del dibattito, il telebavaglino, comiche vietere, titola Libere sul mancato duello in TV, il giornale Cicco Forti torna a casa, un'apertura su un scarcerato sarà in Florida, l'uomo che 65 anni italiano che è in prigione dal 98 per un omicidio che dice di non aver commesso. La Verità, mezzo mondo rifiuta il gioco dell'OMS. La linea passa ad Alessandro Principe, stamani con Omar Caniello per la redazione News. Avete sentito invece Luca Parena per Metro Regione alle 7:15. Noi torniamo con la rassegna stampa tra pochissimo.
Un, due, tre, il titolo è...
La rassegna stampa oggi, molte più segnalazioni di quanto forse riusciremo a leggere, dicevamo giornali oggi davvero abbastanza in ordine sparso, sia sulle gerarchie ma anche sulle letture. Quindi, prima di tutto vi dico i settimanali, se no poi finisce che si va lunghi. Il venerdì di Repubblica apre col fattore Z, Z come zanzare, che una volta ci ronzavano attorno solo d'estate, adesso tutto l'anno. Sono impazzite? No, ovviamente no. Per capirlo siamo andati dove si studia, come farle fuori. È un po' cruda il sommario, ma più o meno, diciamo, è dove si studiano. 7, Corriere della Sera, Europa la prova dell'Est, il fattore Orban, un approfondimento sull'Europa è o non è determinata dall'Ungheria in questo momento. Internazionale, cosa è davvero Hamas? Il modo in cui Israele, i palestinesi e gli Stati Uniti giudicano il gruppo islamista determinerà l'accordo per la fine della guerra. E poi l'Espresso, il fronte del porto, lo scandalo Liguria. Partiamo dagli esteri, i titoli soltanto su Israele e Gaza, c'è poco, però almeno i titoli li guardiamo, dicono così: il manifesto a Jabalia è l'inferno, Gaza è diventata il Vietnam di Netanyahu, la superiorità di forze non basta però a Israele per aver ragione delle fazioni combattenti, intanto nel governo è frattura completa tra Netanyahu e Gallant. Intanto guardiamo anche un piccolo fatto che ci dice che cosa è, gira attorno invece fuori da Gaza, che cosa si è acceso attorno a Gaza. Ilan Pappé, lo storico israeliano, diciamo tra i più duri oppositori del governo, ma anche che chiama colonizzazione l'occupazione in Palestina, pur essendo uno storico israeliano che vive in Israele, è stato interrogato per 2 ore dall'FBI al suo arrivo negli Stati Uniti all'aeroporto di Detroit. Non erano rudi, ma le loro domande erano fuori dal mondo, ha spiegato lo storico. Gli agenti gli hanno chiesto se fosse un sostenitore di Hamas e se considerasse genocidio l'offensiva israeliana in corso a Gaza, praticamente un dibattito hanno voluto fare. Alla fine hanno avuto una lunga conversazione al telefono con qualcuno e dopo aver copiato tutto quello che c'era nel mio telefono mi hanno autorizzato a entrare dopo 2 ore di interrogatorio sulle sue considerazioni e opinioni da storico e così via. Sul Manifesto c'è un lunghissimo articolo che vi segnaliamo, molto interessante, di Luca Celada da Los Angeles. California ha sospeso il rettore favorevole al boicottaggio, si tratta della Sonoma University, Mike Lee, rettore di quell'ateneo del circuito della State, della California State University a nord di San Francisco, è stato sospeso perché aveva concordato con gli studenti la cessazione delle collaborazioni accademiche con le università israeliane. Li aveva anche accettato di coordinare future decisioni con un gruppo anche di eletto dagli studenti. E quindi, scrive Luca Celada, dopo l'ordine di disperdere l'assembramento non autorizzato, le falangi hanno marciato su studenti e professori facendo decine di arresti dove? Nell'ateneo a nord di Los Angeles. Si parla del caso della dice segue la priva, si scusa, parla del caso della UC Irvine che è stato sgomberato, uno dei campus della University of California. E poi Luca Celada ci racconta di quello che invece hanno ottenuto i manifestanti in diverse località. Alla Northwestern di Chicago il movimento ha accettato di smantellare le tende in cambio di assicurazioni sulla pubblicazione e la revisione di tutti gli investimenti. Lo stesso è accaduto ad Harvard, a Berkeley, anche qui gli studenti hanno strappato alla rettrice la promessa di un negoziato sugli investimenti nell'ateneo nelle società dual use, cioè che poi possono finire in mano allo sfruttamento militare, dell'industria militare. Michele Giorgio intervista la ricercatrice Miriam Abu Samra, che è specializzata anche lei in California, studia ma anche a Venezia, a Ca' Foscari, nello studio, una ricercatrice delle lotte anticoloniali, e poi studia proprio il movimento studentesco palestinese. Se vi interessa, racconta come lo legge oggi, ovviamente come un nuovo movimento che si affaccia in una nuova epoca con la definizione di che cos'è colonialismo negli anni 2000. La Stampa, anzi no, Repubblica per prima, due segnalazioni abbastanza interessanti: caschi blu dell'ONU, conferenza di pace, dalla Lega Araba un piano per Gaza, riunita in Bahrain l'organizzazione chiede l'intervento delle Nazioni Unite per gettare le basi per la creazione dello Stato palestinese. Non lo leggiamo tutto perché ovviamente in questi casi è più la notizia, perché hanno trovato un hanno dato voce alla loro la comunità internazionale araba ha fatto la sua richiesta, ma nel nord Israele ora c'è un deserto, Hezbollah spara, qui non torniamo. Francesca Cafferri a pagina 15 della Repubblica, a poca distanza dal punto dove ci troviamo, dalla linea blu che segna il confine con il Libano, si trova lì a Migdal Tefen nel nord Israele, qui gli scambi di artiglieria ai due lati del confine sul territorio libanese, quelli del gruppo sciita su obiettivi militari e civili da questa parte della linea blu finiscono in fondo alle notizie che arrivano da questa parte del mondo, ma non per la nostra interlocutrice, per i 60.000 israeliani che da ottobre hanno dovuto evacuare le loro case. Dall'altra parte del confine la stessa sorte è toccata a 90.000 libanesi. Nelle ultime ore gli attacchi si sono intensificati, 60 missili ieri, 60 l'altro ieri, compreso quello su un'importante base militare vicino al lago di Tiberiade. Cioè la guerra che c'è al confine del Libano, nella fascia nord di Israele, fascia sud del Libano, raccontata da Francesca Cafferri. Invece sulla Stampa andiamo un incontro reportage di Francesca Mannocchi a pagina 10, sono due pagine, con la madrina dei coloni, l'ex sindaca di Kedumim, che si chiama Daniela Weiss, guida il movimento degli insediamenti ortodossi dal cuore della Cisgiordania, e dice: la Palestina non esiste, è un'invenzione moderna, spazzeremo via la vergogna del ritiro dei nostri delle nostre case dalla striscia. Vi ricordate, nel 2005 Sharon decise di togliere gli insediamenti che erano dentro Gaza, e lei dice: fino al 7 ottobre non avevamo in mente nessuna idea di nuovi insediamenti a Gaza. Nel 2005, dopo il disimpegno, una parte di me ha pensato: abbiamo fallito, e per molti anni le porte delle ambizioni su quel territorio, le porte delle ambizioni su quel territorio si sono chiuse. Ma mi dicevo: arriverà il momento, torneremo. Ora quel momento è arrivato, quando al posto di casa c'era una tenda, quando eravamo in 100 e non in 5.000 in questo insediamento a Kedumim, in Cisgiordania, nel cuore della Cisgiordania, nessuno immaginava che saremmo diventati 700.000 in Giudea e in Samaria, eppure ora ci siamo, perciò continuassero pure a manifestare a Tel Aviv e nelle università americane, intanto noi continuiamo a educare i giovani al sogno di Gaza. Non so se è chiara la posizione dei coloni su come, diciamo, qual è la posta in palio e per che cosa si sta combattendo. Dopo Israele, no, ancora una cosa su Israele, il Corriere della Sera ci segnala una frase di Netanyahu emblematica. Netanyahu Rafa è cruciale e attacca le famiglie degli ostaggi e dice: chi vuole la tregua sono come i facinorosi dei campus. Davide Frattini racconta tutta la storia. La rottura interna al governo, ma l'abbiamo già raccontata ieri, è definitiva con Gallant. Netanyahu ormai è schierato definitivamente, anche non gioca più su due tavoli. Il tavolo è lo stesso più o meno di quello degli ortodossi, almeno questa è la lettura del pezzo di Davide Frattini. Il Corriere ci ricorda anche che il leader curdo Demirtas è stato condannato a 42 anni, l'avete appena sentito dal pezzo di Serena Tarabini, ma è bene ricordare, lo fa solo il bravo comunque il Corriere a ricordarlo, ma è solo il manifesto che dice perché, dice quello che si chiama il processo Kobane in Turchia relativo alle proteste nel sud-est a maggioranza curda nel settembre 2014, mentre la città di Kobane era occupata dall'ISIS. Ve lo ricordate? Sì, ecco, ci furono le proteste perché l'ISIS era lì a 20 km dalla frontiera e peraltro la Turchia ne favoriva anche non pochi passaggi e gli affari. Quindi ci furono delle proteste nelle quali vengono uccisi 46 manifestanti. Il principale partito della sinistra curda, l'HDP, fu accusato di omicidio lui e di aver minacciato l'integrità dello Stato. 106 politici condannati a pene pesantissime, tra cui l'ergastolo, e anche i due leader dell'epoca. Selahattin Demirtas, ce l'avete sentito, ha 42 anni, ma anche Figen Yüksekdag, che è 32enne, è diciamo sempre nei partiti curdi, cioè un uomo e una donna come leader. Ecco, questo per ricordare che cos'è la Turchia. Allo stesso tempo di Turchia noi potremmo ricordare che cos'è la Libia, che ci riguarda e non poco, su Avvenire, un pezzo di Nello Scavio, Scavo, molto interessante. Nello Scavo, Libia in ostaggio delle faide per il potere, fondi dall'Unione Europea e braccia aperte a Mosca. Oggi il paese è una matriosca di vendette, di patti violati, di ritorsioni. A fornire supporto tecnico e addestramento ai redivivi miliziani di Wagner che ora combattono con le insegne di un nuovo gruppo che si chiama Africa Corps. Non so se vi ricorda qualcosa, a me sì, la Seconda Guerra Mondiale e come si chiamavano le truppe di Rommel. L'inviato ONU si è dimesso per l'impossibilità di negoziare tra i signori della guerra. L'inviato ONU era lì da molto tempo, chiedeva le elezioni, ogni tentativo di andare al voto, il voto doveva essere già nel 2021 per l'ONU, è stato vanificato dalle lotte interne. A Zawiya i boss gestiscono il traffico di petrolio e migranti, insomma il paese è sparpagliato, spaccato, disunito e in mano a una serie di gruppi di potentati armati. Meloni l'8 maggio, scrive Nello Scavo su Avvenire, era in Cirenaica da Haftar, mentre nelle stesse ore il generale ribelle giocava su due tavoli inviando i suoi emissari anche a Putin. Commercio, armi, ambasciate, i tentacoli che stritolano l'Africa. Ai noi nulla di nuovo sotto il sole della Libia. Allo stesso tempo qui, se si gioca su due tavoli in Libia, i due tavoli anche iniziano nella rassegna stampa, perché da un lato abbiamo Putin a Pechino che si mette nelle mani di Xi. Per l'Ucraina però serve una soluzione politica, dice il leader cinese, è il 43esimo faccia a faccia tra i presidenti, accusano gli USA, uniti contro gli USA, che sono una minaccia negli equilibri regionali, scrive Luca Miele su Avvenire, ma anche alleanze economiche, la Russia si offre di ospitare tutti i marchi cinesi, ma anche avvertimenti da parte della Cina alla Russia che bisogna trovare una soluzione politica, almeno questo secondo Avvenire. Secondo il Foglio, l'incontro Xi Putin è un'alleanza anti-Occidente. A luglio Meloni in Cina, vedremo se farà cambiare idea Xi o che cosa farà in Cina. Dicevamo due tavoli perché se da una parte c'è Putin e Xi, dall'altra parte, sempre su Avvenire, ci viene raccontato oltre la Libia, migranti UE divisi sugli hub e in mare ci sono 56 dispersi. Di cosa si tratta? Un gruppo di 15 paesi, tra cui l'Italia e il blocco di Visegrad, ha inviato una lettera alla Commissione europea con la richiesta di valutare la potenziale cooperazione con paesi terzi sui meccanismi di hub di rimpatrio. Insomma, il modello Ruanda o il modello Italia-Albania, se preferite, esplicitamente citato. La proposta divide l'Unione europea e la Commissione, che per ora prende in tempo. Intanto in mare ci sono 56 profughi partiti dalla Libia che nessuno salva, scrive Avvenire. Per una volta andiamo a vedere anche Libero su questi argomenti, perché Libero precisamente ha una doppia pagina su questa notizia. Andiamo subito a prenderlo, eccolo qua. Che pagina sarà? La 4, la 5. Con Giorgia, 14 paesi, ecco la lettera che chiede hub extra UE, rimpatri, l'eurosinistra si spacca, anche governi con partiti del gruppo dei socialisti europei alleati del PD firmano la richiesta di adottare una linea più dura ed esternalizzare la gestione dei profughi, scrive Libero, prese a modello l'intese con Albania e Tunisia. Sì, purtroppo è quello che succede, un po' sottotono, ma vedrete che adesso riviene fuori. Quali sono i paesi? Sono Grecia, Italia, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, tutti i governi di destra, ma ci sono anche Polonia, Lituania e Paesi Bassi, che sono governati per il momento da liberali, e poi ci sono Austria e Romania, che sarebbero governati da grandi coalizioni, e poi la Lituania, sono questi paesi. Paesi Bassi, che l'Olanda forma un governo in nome del no ai migranti, scrive Libero, contento di questo. Sì, i migranti sembrano essere davvero come dire, dove si uniscono tutte le destre, ma dove anche il pensiero liberale europeo sembra crollare. Perché diciamo questo? La Stampa ce lo racconta. La Stampa ce lo racconta, pagina 8, dal suo inviato Marco Bresolin, che così scrive: nei Paesi Bassi, stato fondatore dell'Unione, è stato trovato l'accordo di coalizione per formare il nuovo governo, di cui fa parte il Partito delle Libertà di Geert Wilders, il Movimento degli Agricoltori, la formazione anti-establishment, Nuovo Contratto Sociale e i liberali del premier uscente Mark Rutte, che sono stati duramente criticati sul loro piano dagli altri liberali europei, cioè da Macron e da altri, definiti inaccettabili. Wilder non guiderà il governo di persona, però insomma ha le mani libere, così diciamo. Allora, il programma è questo: rivisitazione del diritto d'asilo in chiave, come dire, restringerlo, deportazione forzata degli irregolari, una stretta sull'accoglienza degli studenti e dei lavoratori stranieri. Su questo hanno protestato già tutte le confederazioni delle imprese, degli industriali, poi una un taglio di 1 miliardo del fondo sul clima, lo sviluppo di 4 nuove centrali nucleari, l'eliminazione dell'obbligo di installare pompe di calore, l'azzeramento dei sussidi per le auto elettriche, tagliato 1 miliardo ai sussidi per l'energia pulita e nuove prospezioni e intensificazioni dell'estrazione del gas nel mare del nord. Abbiamo fatto la storia, ha esultato Wilders, che ha incassato il sostegno di Viktor Orban. Perché ve lo dico? Perché guardatelo, questa alleanza tra i paesi di Visegrad, l'Ungheria e molti altri paesi, che hanno da una parte nelle politiche migratorie, ma poi tutti separati, uni contro gli altri, perché poi nessuno li vuole, qualcuno chi se li prende, tra virgolette, quindi adesso tutti vogliono esternalizzare, con l'Olanda anche dentro i liberali. È una nuova, come dire, frattura che non avevamo ancora visto. Si pensava a un'alleanza popolari destra, ecco, qualche liberale come Rutte, ve lo ricordate, quello che ce l'ha con l'Italia, paese indebitato, eccetera eccetera, diventerà a ottobre Mark Rutte, può lasciare l'Olanda più distrutta di prima e andrà alla NATO, sarà lui il nuovo segretario della NATO, benvenuto. Tantissime notizie ancora purtroppo purtroppo relativamente dagli esteri, ce n'è una soprattutto che domina ovviamente i giornali, ancora la Slovacchia, la questione dell'odio, Fico ancora in pericolo, l'assalitore non mi pento, il paese dell'odio, il titolo di Monica Perosino inviata a Levice, perché è il paese dell'odio, vediamo, ce lo facciamo spiegare magari da Repubblica, va, che forse è più rapido a spiegarlo di un reportage lungo quasi due pagine. In Slovacchia, eccoci qua, clima d'odio a Bratislava tra accusa all'opposizione e una stretta in stile Orban. Mercoledì pomeriggio, quando Robert Fico ancora sotto i ferri, sospeso tra la vita e la morte, era già partita la controaerea. La maggioranza che lo sostiene ha continuato ad alimentare il clima d'odio persino mentre il premier era in fin di vita, vittima di un attacco orribile, figlio dell'enorme polarizzazione cui è caduta preda la Slovacchia. Andrej Danko, leader del partito di estrema destra SNS, alleato del governo, ha intimato gli esponenti dell'opposizione di starsene zitti, ha minacciato una stretta nei confronti dei media e dell'opposizione. Il ministro delle Finanze ha tuonato dicendo che questo è il risultato di ciò che è avvenuto nei mesi scorsi della persecuzione contro Fico. La persecuzione, in realtà, dati alla mano, è arrivata principalmente dall'esecutivo verso l'opposizione, verso chiunque dissenta dalla linea di Fico. Il governo ha smantellato l'emittente radio televisiva, ha chiuso l'autorità anticorruzione e fatto la sua campagna contro le ONG. Come vedete, tutto si sta tenendo. Tonia Mastrobuoni lo scrive a pagina 4 di Repubblica. Non solo, ma il direttore di Actuality, Peter Bardi, è il mensile, quello dove lavoravano i due giornalisti, Jan Kuciak e la sua compagna uccisi insieme per l'inchiesta sulla corruzione. Lui dice: sono veramente scioccato per quel che è successo, un attacco alla democrazia, ma adesso temiamo che il governo userà un gesto folle per imporre altre restrizioni alla stampa e alle ONG. Continuano nonostante il momento con una retorica incendiaria contro i media, le organizzazioni non governative e il pensiero liberare. Peter Bardi, direttore del sito Actuality. Ce l'hanno proprio con la società civile, no? E questi qua sono i punti, no? L'odio e la parola odio in Slovacchia, alimentato dalla politica, e poi tutti contro la società civile. Se volete, si tiene insieme ancora meglio con la Tunisia. Voi direte: perché finiamo in Tunisia? Perché Matteo Garavoglia racconta una manifestazione di ieri molto importante, perché proprio su Avenue Bourguiba, la via dei gelsomini, ma anche delle tante rivoluzioni, sono sfilati gli avvocati vestiti con le loro toghe e con il loro libretto da avvocati. Ieri in Tunisia si è svegliata, come non succedeva da un po', radunati di fronte al Palazzo di Giustizia della capitale per protestare contro l'ondata di arresti che ha coinvolto il paese da inizio maggio, prendendo un sacco di personalità della società civile e un sacco di avvocati. Era da tanto che non si vedeva una partecipazione così. Sono l'ordine degli avvocati che dice sostanzialmente che le operazioni di polizia stanno intralciando in maniera ormai decisa e definitiva la libertà di difesa, la libertà, le libertà civili e così via. Dalla transizione democratica, insomma, al colpo di Stato di Kais Saied del 25 luglio 2021, adesso si usa il Ministero degli Interni e la polizia. L'episodio lampante riguarda l'avvocato Madi Zagruba, insomma la goccia che ha fatto traboccare il vaso, che durante l'udienza in cui difendeva una sua collega che era stata arrestata, è stato arrestato. L'accusa, ve la faccio breve, dice che lui ha picchiato i poliziotti, in realtà l'hanno picchiato talmente tanto che non era neanche in grado di comparire davanti al giudice. Pratiche di tortura da parte della polizia, le denunce di Amnesty, ma guardate cosa dice il potere. Il potere dice così: a parte aver irrigidito un articolo del codice che dice che bisogna punire la diffusione di false informazioni, il presidente Saied, quello con cui facciamo gli accordi festeggiati dal governo, dice: la professione di avvocato su questo caso è più onorevole rispetto a quella di denigrare il proprio paese o aggredire un agente di sicurezza. Ma peggio ancora la ministra dell'economia Siem Bugdiri Nemsia, che dice: noi vogliamo bene alla società civile, ma non quando rappresenta un prolungamento delle potenze dei paesi esteri. Il popolo deve conoscere l'ampiezza dell'ingerenza nei nostri affari a nome di questa cosiddetta società civile. Quindi gli avvocati che protestano per gli arresti sono delle potenze straniere. Stiamo tornando in un cono di onda di odio, di censura e di bugie davvero complicato. Andiamo a vedere adesso qualcosa di italiano, se no un po' ci perdiamo. Ci sono varie letture, ve l'abbiamo già detto, del messaggio dell'Università di Mattarella, ma forse del Presidente oggi leggiamo riformano comment da Il Foglio. L'unica certezza custodita nelle stanze del Quirinale è il silenzio. Sergio Mattarella non ha intenzione di esprimersi sul premierato. Questione di forma e di sostanza, soprattutto fino a quando la riforma costituzionale non avrà terminato la doppia lettura parlamentare, ma al contrario c'è chi scommette che al centro delle preoccupazioni di Mattarella al momento ci sia di più l'autonomia differenziata, come raccontano i periodici richiami sulla Repubblica indivisibile e sul rischio di dividere Nord e Sud. Le divisioni all'interno della maggioranza sono legate al super bonus, le vediamo sulla stampa abbastanza rapidamente. C'è una rottura Lega Forza Italia, la campagna acquisti che Forza Italia sta facendo degli ex salviniani non piace alla Lega, ma anche il fatto che Forza Italia si sia messa di traverso sul super bonus ha fatto molto drizzare le orecchie. In realtà Forza Italia, scrive Francesco Livo a pagina 3 della stampa, difende gli interessi di costruttori e di banche, cerca di darsi un'identità in campagna elettorale. Fratelli d'Italia vuole fare il mediatore. In realtà la spiegazione, basta girare la pagina, e c'è. Antonio Patuelli, il presidente delle banche, dice: siamo sorpresi dalla stretta del governo sul 110%, è un danno per banche e imprese, non solo, la norma è anticostituzionale, ora va corretta. Ha dato l'out out, e come succederà, perché è già successo per l'extra profitti delle imprese, vedrete che il governo zitto zitto piano piano poi cambierà. Fratelli d'Italia invece vorrebbe, fa finta di fare il pacere, ma vuole l'assalto alle regioni. Pagina 15 sempre della stampa: la linea di Meloni, siamo i più forti ma gli alleati hanno più governatori, vogliamo l'Emilia Romagna e anche il Veneto, quindi l'assalto alle regioni di Fratelli d'Italia. Intanto il governatore, l'inchiesta sulla Liguria, Toti, ecco qua la sua difesa. Diciamo, mentre l'accusa vorrebbe chiamare il sindaco di Genova e lo vorrebbe chiamare prima di interrogare Toti, di modo che sia testimone, e quindi contrariamente a un inquisito avrebbe l'obbligo di dire la verità e non potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Scrive Matteo Indice, Tommaso Fregatti. Invece la strategia difensiva di Toti, se vi interessa, sarà questa: tutte le mie azioni erano per soddisfare esigenze strategiche. Quindi lui non era lì per le sue campagne elettorali, era lì per delle esigenze strategiche. Quindi strategiche vuol dire per le opere, per i cantieri, insomma per l'interesse di tutti voi. Andando un po' più veloci sul super bonus, mi sono dimenticato che sul premierato c'è un attacco molto interessante del Times, che dice, cioè, guardate, è veramente abbastanza notevole: premierato Meloni come Meloni Reform Plan equals Mussolini, cioè il premierato Meloni assomiglia o richiama quello di Mussolini. L'intervento di Liliana Segre non è passato inosservato, intervento di qualche giorno fa al Parlamento, e il Times di Londra ha dedicato un editoriale sulla somiglianza tra il premierato di Giorgia Meloni e la legge Acerbo voluta da Mussolini. Oddio, il paragone storicamente ci sta fino a un certo punto, però insomma loro l'hanno fatto. Sul Domani ci sono i guai di Visibilia e della Santanchè. Si sta parlando di pace fiscale, scrive Vittorio Malagutti, vediamo magari se si riesce ad avere degli sconti, eravamo più che altro in attesa di questo dal governo. È l'ottobre 2022, il governo Meloni sta per insediarsi, il consulente di Visibilia è intercettato alla Guardia di Finanza ed è così che spiega il piano di Daniela Santanchè per far fronte al debito milionario delle società con il fisco. Speravano nella pace fiscale annunciata da Salvini, la stessa società che secondo una relazione della Banca d'Italia ha ricevuto una serie di garanzie pubbliche sui finanziamenti bancari aggirando le norme in materia. Il Fatto Quotidiano invece ci racconta di una serie di inchieste, devo dire davvero inquietanti. La prima riguarda mafia, droga e loggia a Sassari. È indagato il rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti, candidato come sindaco della destra, che ha saputo di essere accusato con altre 33 persone di un'associazione a delinquere di tipo mafioso per commettere anche con attività intimidatorie, peculato, abuso d'ufficio, corruzione, insomma di tutto. stupito e molto stupito, ha indagato anche col direttore sanitario dell'ATS Sardegna, niente meno. Nelle intercettazioni c'è la prova che Mariotti ha partecipato a incontri conviviali organizzati da personaggi molto noti del mondo criminale sardo, alcuni usciti recenti dal carcere, Graziano Mesina, vi diciamo noi chi, ma solo con la chiusura indagine a sua posizione è risultata centrale. Lui non si dimette, anzi corre come sindaco. Moratti e i debiti milionari al San Gerardo di Monza, altra inchiesta di Thomas Mackinson, qui è la Corte dei Conti che sta indagando sulle delibere quando era assessora alla sanità. Ultima segnalazione, il PNRR dalla Liguria in avanti, tutte le falle dove le inchieste della magistratura stanno dimostrando come si stornano facilmente i soldi, a partire da dove? Da lì, da Cozzani, ex sindaco di Porto Venere, e da come diceva si possono spostare 4-5 milioni del PNRR di qui di là per favorire lavori e imprenditori. Su Repubblica, se vi interessa, tra poco gli approfondimenti, ma prima la linea al giornale radio.
Giorni migliori, il mattino di Popolare Network.
Giorni migliori, gli approfondimenti stamani volevamo, insieme a Massimo Alberti che cura questa trasmissione, volevamo provare a raccontarvi delle storie di lavoro. Ieri tra i tanti dati dell'Istat che abbiamo sviscerato con Linda Laura Sabbadini, c'era quello ovviamente del lavoro povero, del lavoro sconfitto, del lavoro che anche se aumenta dal punto di vista dell'occupazione, quindi sembrerebbe un ottimo momento dal punto di vista della quantità del lavoro, invece è un pessimo momento dal punto di vista della perdita di salario, ma anche della perdita di attenzione politica al tema centrale nella vita di molti di noi. Allora perché non tornare ancora una volta a raccontare chi questo tema invece lo ha preso in mano per condizione, per necessità, ma anche perché proprio come esempio, con un principio, il principio quello che per sollevarlo questo tema bisogna in qualche modo lottare e opporsi. Ed è per questo che ancora una volta ringraziamo del collettivo GKN, ex GKN, il collettivo Insorgiamo, Matteo Moretti che è con noi al microfono oggi. Intanto buongiorno Moretti.
Ciao, buongiorno. Ciao. Grazie ancora dell'attenzione.
Sabato, domani, voi avete organizzato una manifestazione a Firenze, ovviamente non è la prima e noi, e ce ne saranno ancora, con tutta la dignità in corpo, dalle 14.30, partite simbolicamente da un luogo che lascio descrivere ad a te. Da dove parte questa volta il corteo? Perché è diverso dalle altre volte.
Sì, il corteo, dico purtroppo, parte da Via Mariti. Via Mariti è il luogo dove a febbraio sono morti 5 colleghi, 5 lavoratori che appunto lavoravano alla realizzazione dell'ennesimo centro commerciale, che appunto sono vittime, diciamo, della, come dicevi te, insomma, di quel lavoro povero, degli appalti, dei subappalti, di quella perdita di diritti che oggi appunto ti porta a lavorare in un cantiere o in un'azienda, magari sotto ricatto, senza avere la cognizione delle norme della sicurezza, o magari con un permesso di soggiorno scaduto che appunto non ti permette di far valere i propri diritti, insomma. Queste sono un po' le regole che ci sono dentro il mondo del lavoro, e sono frutto di appunto una condizione che è peggiorata in maniera drastica negli ultimi anni, credo, vediamo, perché appunto manca quella forza, quella volontà quei rapporti di forza che magari una volta c'erano e ora non ci sono più.
Allora, questi rapporti di forza voi provate ogni volta a portarli corpo e solidarietà e gruppi, intanto anche domani è così, no? Si allarga sempre un po' la partecipazione. Io notavo per esempio che domani siete diventati anche in senso positivo, lo diciamo ovviamente, un punto di raccolta. La CGIL verrà e raccoglierà anche delle firme per i suoi referendum, insomma, al di là del referendum giusto o sbagliato, vuol dire che la vostra lotta porta, allarga, no? Accoglie, si rappresenta in tutte le l'unità, chiamiamola così, che manca alla politica, alla cittadinanza, qua in qualche modo ce la fate a farla. Che cosa chiedete e perché voi continuate a rivendicare questa doppia parola, corpo e dignità?
Ma allora, intanto, come dire, quando quei rapporti di forza c'erano, i movimenti sociali, i movimenti sindacali si comportavano così, no? E quindi non si scendeva in piazza per una cosa sola, ma si scendeva in piazza per un'idea di società che era differente. È chiaro che, come dire, no? Soprattutto in una società come questa, da sole non si vince. E anche se si vince, accanto a me rimane lo sfruttato, rimane il subappalto, rimane il senza tetto, rimane il precario, e quindi se si vince tutti insieme, e per vincere appunto bisogna provare a cambiare il modello di società. Questo è il pensiero che ci ha mosso fin da subito, ma ci muoveva anche prima, anche quando GKN era un luogo di lavoro come gli altri. Abbiamo sempre lottato all'interno della CGIL, della rappresentatività, noi siamo tutti i delegati della FIOM, dirigenti della FIOM, anche se siamo, come dire, non sempre d'accordo con la nostra organizzazione, anzi forse rarissimamente lo siamo, però nonostante questo, in questi anni noi abbiamo veramente messo a disposizione la nostra lotta di tutti e di tutte, anche delle organizzazioni sindacali, a partire dalla CGIL, ma anche quelle che sono, diciamo, meno rappresentate all'interno del corpo dei lavoratori e delle lavoratrici GKN.
Matteo, volevo ricordare però anche appunto in questo allargamento, se no ce li dimentichiamo, che domani se vogliamo ancora più interessante, come sempre si allarga, no? Le RSU della Regione Toscana sono con voi, con ARPAT, perché voi andate davanti alla Regione, volete concludere, perché volete chiedere concretamente che devono metterci la faccia, e devono, la stessa che c'è, scrivete voi sui manifesti elettorali, però per fare una cosa molto concreta, la discussione della legge regionale sui consorzi industriali, perché poi bisogna essere concreti e farle le cose, no?
Ma è così, ci stavo un po' arrivando. Allora, la rappresentanza sindacale della Regione e dell'ARPAT sono state due piacevolissime sorprese che in queste ultime settimane si sono presentate, con cui stiamo dialogando, e quindi, come dire, presentare una proposta di legge regionale con l'appoggio dei lavoratori e della loro organizzazione sindacale della Regione, intendo, è di una straordinarietà molto molto particolare, molto piacevole, insomma, arriva dal dentro la richiesta, no? non solo dal fuori. Noi in questi tre anni abbiamo fatto tutto quello che potevano fare dei lavoratori. Abbiamo messo i nostri corpi a difesa della delocalizzazione, che poi si è trasformata chiaramente in una speculazione immobiliare. Abbiamo portato migliaia di persone in piazza. Io credo su Firenze città sia la quinta manifestazione, poi ci sono state su Campi Bisenzio, non ultima quella successiva al Festival della Letteratura, che ci ha visto arrivare in una grossa manifestazione, tra l'altro la presenza del sindaco di Campi Bisenzio, dell'amministrazione comunale. Abbiamo scritto delle leggi, appunto, non solo quella regionale, ma abbiamo scritto una legge che ha dato vita alla legge Orlando Todd, quella che oggi, grazie appunto al ricorso al tribunale della nostra organizzazione, della FIOM, ci permette ancora di avere un contratto a tempo indeterminato, perché il giudice del Tribunale del Lavoro di Firenze ha sanzionato l'azienda respingendo i licenziamenti e obbligando l'azienda a rispettare la legge Orlando Todd, cosa che l'azienda non sta facendo, tra l'altro. Abbiamo appunto proposto una legge regionale, abbiamo elaborato due piani industriali. Uno era sul recupero dell'azienda in quanto automotive, più legata magari agli autobus e all'azienda italiana Autobus Giù Avellino, che non è stata presa in considerazione. Ora abbiamo un ulteriore piano industriale. Noi più di così non possiamo realmente fare, e quindi la nostra dignità ci porta a dire: noi la faccia ce la mettiamo da 3 anni, voi cosa state facendo? E voi tutti, dal governo a scendere, cioè la regione in questi anni ci è stata vicina, è stata ai tavoli, ci ha aiutato nella discussione con l'azienda, discussione che non è mai partita, lo voglio ricordare, perché un vero piano industriale non è mai stato presentato in realtà dall'azienda, un piano compiuto, infatti non è mai la nuova proprietà non è mai riuscita ad agganciare una cassa integrazione legata al piano industriale, quindi l'organizzazione sindacale non ha creduto al piano industriale dell'azienda, ma anche lo Stato, perché l'INPS o comunque il governo non hanno concesso la cassa integrazione per reindustrializzazione.
Non solo, Matteo, ricordiamolo che loro vi annunciano che vi licenziano, ma poi di fatto non vi licenziano in maniera legale e formale, non vi pagano lo stipendio, che peggio, questa cosa è inammissibile, non bisogna permetterla, perché qui sta una presa in giro delle procedure, della correttezza delle persone, della dignità, per questo anche la parola dignità, ben oltre a dove pensavate che potessero arrivare, no?
Ma allora, queste cose ovviamente crediamo che non siamo gli unici a doverle subire, ci sono aziende, appunto si ricordavano anche prima i morti sul lavoro, e quindi molto spesso le condizioni assurde dove i lavoratori appunto riescono a perdere di tutto e fino ad arrivare a lasciarci la vita. Quindi non pensiamo di essere gli unici in Italia a dover subire situazioni del genere. Quello che sta avvenendo, sì, quello sì, nella vertenza GKN è che questa proprietà lo sta facendo sotto i riflettori. Cioè una situazione che viene narrata settimana dopo settimana, mese dopo mese, con documentazione riportata da noi anche alla Camera dei Deputati. Noi abbiamo consegnato un dossier di 33 pagine alla Camera dei Deputati, dove appunto abbiamo spiegato punto per punto, documentando quello che è avvenuto, ma niente si sta muovendo. Cioè, non c'è un'inchiesta sulla testa di quello che è il proprietario attuale, di come è venuto in possesso dello stabilimento, quanto lo ha pagato, quali sono gli accordi con il fondo finanziario. Cioè, qui non c'è un'inchiesta su questo, purtroppo c'è sulla RSU, sui lavoratori, sul collettivo di fabbrica, che appunto è stato denunciato dalla proprietà per vari capi d'accusa, e vedremo come andrà a finire, insomma.
Matteo,
dando la beffa, insomma,
altro che noi avevamo infatti messo insieme, adesso lo facciamo ascoltare, oltre alla vostra storia, quella di un vostro compagno che si chiama Giovanni Iozzoli, di un'altra lotta avevate invitato anche a essere con voi, sappiamo, lo è stato già altre volte, perché poi si finisce lì, appunto, quando non vengono poi rivendicati i diritti e le istituzioni non fanno loro, si permettono questi comportamenti illegali, elusivi, poi arriva anche la repressione. Noi speriamo domani in un bel corteo per voi, ricordiamo 14:30 a Firenze dal cantiere di Via Mariti, poi fino alla regione, per chiedere che si discuta finalmente questa legge sui consorzi industriali, si faccia almeno un passo avanti, non solo con le chiacchiere ma con i fatti. Grazie Matteo Moretti del collettivo GKN.
Grazie a voi dell'attenzione. Grazie,
un abbraccio, poi ci sentiamo domani con tutti voi. Dicevamo di Giovanni Iozzoli, la vertenza è quella della Italpizza. Ecco, Giovanni Iozzoli, che avete sentito tante volte da noi è stato condannato da un tribunale per 20.000 euro tra risarcimento e spese legali, perché ha parlato, ha raccontato in un articolo, l'azienda si è sentita diffamata, il tribunale ha detto che ci sono degli estremi, insomma sentiamo dal suo racconto. Giovanni Iozzoli, lo leggete su Carmilla Online, e anche la vostra solidarietà con questa lotta, con questo delegato che ha lottato e oggi paga come sempre, spesso quando si lotta, la trovate su Carmilla Online, ma anche sulle nostre frequenze.
Buongiorno, salve. Dunque, la condanna, di cui però non ho ancora il dispositivo, è per diffamazione aggravata a mezzo stampa, e fa riferimento precisamente a un articolo che è uscito nel 2019, in cui, come dire, si polemizzava fortemente con le scelte di questo colosso industriale emiliano che è la ditta Italpizza, che era al centro in quel periodo di una vertenza sindacale molto dura, che è durata molti mesi, che ha avuto una visibilità nazionale e anche degli esiti vertenziali di interesse nazionale. Quell'articolo appunto mi è costato una condanna a un risarcimento, compreso poi le spese processuali, la sanzione penale eccetera, intorno ai 20.000 euro, anche superiore ai 20.000 euro. Questa è la faccenda. Ovviamente non è una questione che riguarda solo me, sono state denunciate poi altre persone che hanno scritto, professionisti dell'informazione, persino privati cittadini che hanno fatto dei commenti sulle pagine social eccetera. È una questione che interroga in generale tutti quanti noi sui margini oggi che abbiamo di espressione, di libertà di critica, di polemica anche politica, rispetto a questi potentati economici, bancari, finanziari che ormai sui territori stanno, come dire, almeno per quanto riguarda la situazione che conosco qui in Emilia, stanno pretendendo anche funzioni di governo. Parlo del controllo dei piani regolatori per quello che gli interessa, e in questo caso anche del controllo dell'opinione pubblica, cosa si può dire, cosa non si può dire a proposito.
Sì, spesso, Giovanni, prendono anche il controllo proprio dei media locali, perché abbiamo visto in tantissimi casi che proprio l'interesse di alcuni imprenditori sulle questioni, le vertenze dei territori, dei permessi, della logistica, insomma di tantissime altre cose, poi viene, incide anche sulla loro decisione di prendere o meno, di rilevare o meno stampa quotidiana. Tu scrivi su Carmilla Online, e proprio su Carmilla Online c'è la lettera in solidarietà tua che si può firmare, si può sostenere, tra l'altro sono tantissime le adesioni di tantissime realtà sindacali e non, ci sono addirittura, come dire, pezzi di sindacato che di solito non si parlano tra di loro, ovviamente oltre al collettivo di fabbrica GKN che abbiamo appena sentito. Io volevo chiederti questo, ricordiamo un attimo Italpizza e poi parliamo anche di Modena, perché Modena è un po' particolare la situazione che si sta vivendo negli ultimi anni di repressione a Modena, ma prima di tutto Italpizza 1991 a Modena, società per azioni, 450 milioni di pizze, 435 scusa, milioni di pizze l'anno, 200 milioni di fatturato di euro.
Ma è una vertenza che ha assunto un rilievo importante proprio per le dimensioni di questa azienda, che era considerata, come dire, anche vezzeggiata dal mondo politico come un gioiello dell'export emiliano, no? Solo che poi, come in tutte le vicende dell'agroalimentare, quando vai a vedere quello che c'è dentro la salsiccia, corri il rischio poi che diventi indigesta, nel senso che Italpizza aveva una politica, diciamo, del lavoro dal punto di vista interno molto discutibile, e con quella abbiamo polemizzato tutti in quei mesi, cioè la stragrande maggioranza dei dipendenti erano in capo a due cooperative, quindi la solita questione degli appalti interni, avevano delle applicazioni contrattuali secondo i sindacati non legittime, avevano anche, da quel che dicevano i lavoratori stessi, un rapporto, diciamo, gerarchico, la prestazione, i tempi eccetera, che era assolutamente criticabile. E quello abbiamo fatto in tanti, cioè abbiamo criticato a mezzo stampa quello che era una realtà innegabile, oggettiva, ed era una realtà quella di Del Pizza, del resto, che richiamava gli assetti industriali diffusi, condivisi in questo territorio. Non è che Del Pizza fosse un'eccezione, Del Pizza era probabilmente un caso eclatante per le dimensioni, per la sua reputazione d'eccellenza, però in questi ultimi 20 anni, soprattutto nel settore agroalimentare, soprattutto per le aziende che esportano molto, la competitività, i margini sono stati creati anche attraverso un uso, come dire, spregiudicato della forza lavoro, un uso della forza lavoro che ha prodotto moltissime vertenze importanti come quelle di Del Pizza e in molti casi anche grosse inchieste giudiziarie con ricadute pesanti su pezzi di impresa di questo territorio, dei territori limitrofi.
Questo è Giovanni Iozzoli, che potete appunto sostenere e leggere anche su Carmilla Online. Nell'intervista poi raccontava come la lotta paga, le cose sono cambiate, Italpizza, le cose sono cambiate anche in diversi settori attorno a Italpizza, nel loro indotto. Sono state assunte le persone, la precarizzazione si è ridotta, ma poi è arrivata ovviamente anche la risposta repressiva con le querele e così via. Però insomma, lottare paga, dice Giovanni Iozzoli. Tra poco discuteremo e parleremo con Gabriele Battaglia di
comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aïcha, si tu m'aimes,
Aïcha, écoute-moi. Aïcha, 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 Aïcha
Aisha Sheb Khaled. È da stamattina che mi gira in testa, non so perché, e non c'entra davvero niente con quello di cui dobbiamo parlare, chi lo sa, poi magari il nostro Gabriele Battaglia riesce a trovare dei collegamenti anche con la musica. Intanto buongiorno Gabriele, grazie di essere con noi per prima cosa.
Pronto, buongiorno, buongiorno.
Eccoci, sì, ti sentiamo benissimo. Noi volevamo chiederti qualche riflessione, perché leggendo i quotidiani è un po' complessa la lettura di questa visita, visita abbastanza veloce, se non sbaglio poi Putin va a vedere un villaggio che si chiama Piccola Mosca o qualcosa del genere in Cina, no? Ma la visita ufficiale è finita.
Sì, sostanzialmente quello che dovevano dirsi, se lo sono detti ieri, è uscito tra l'altro questo comunicato congiunto, no? Che negli ultimi anni non se ne sono visti tantissimi di comunicati congiunti nella diplomazia internazionale, segno delle tensioni crescenti, per loro ci hanno tenuto ad ostentare invece questa comunanza di vedute.
E anche ostentare una grande parata, forse sempre così, siamo noi che non siamo abituati al linguaggio degli incontri internazionali della diplomazia cinese, però grande sfarzo. Un documento comune ed è molto importante. Ecco, intanto partiamo dalle parole, cosa dice, e poi andiamo alle analisi, ti dirò un po' cosa dicono i quotidiani italiani, li smontiamo in senso buono, li usiamo per fare qualche ragionamento.
Ok, dunque, beh, innanzitutto, come si diceva, un grande sfoggio di unione. Per anni si è detto che quello tra Cina e Russia è un po' un matrimonio di interesse dettato da tutta una serie di circostanze a livello globale. La mia impressione è che sempre più invece si vada non tanto verso l'eliminazione tout court di quelle che sono comunque le possibili tensioni tra i due paesi, perché sono vicini di casa, hanno degli interessi che spesso si sovrappongono, soprattutto in Asia centrale o nella Siberia orientale e così via. Però che ci sia una comunanza di vedute in politica internazionale, mano a mano che il ruolo egemonico degli Stati Uniti è messo in dubbio dalle stesse due potenze. Cioè, quello che voglio dire io è che contrariamente a quanto generalmente si pensa dalle nostre parti, Cina e Russia non vogliono sostituirsi, secondo me, agli Stati Uniti come impero globale, ma vogliono andare verso il mondo, come chiamano loro, multipolare, in cui sostanzialmente c'è una ridivisione di sfere di interessi, dove c'è una potenza egemonica più o meno benevolente nei confronti di tutto il mondo circostante, con diverse culture, diverse tradizioni, e che però, insomma, non bisogna pestarsi i piedi a vicenda, quindi basta ruolo egemonico degli Stati Uniti e noi facciamo cartello in qualche modo per andare sempre più in questa direzione.
Allora, i quotidiani italiani, diversi analisti impegnati, ex ambasciatori e così via, di fatto lo riassumo io, hanno due letture. La prima è quella, tutti concordi nel dire che la definizione di minaccia agli equilibri regionali, gli Stati Uniti, definizione comune, appunto, pone una serie di interrogativi. Ma c'è chi punta l'accento sulla dimensione economica, cioè la grande attenzione di Xi Jinping a dire sì, alleanza e sostegno, ma attenzione ai mercati, cioè l'espansionismo russo, piuttosto che le politiche di l'economia di guerra, piuttosto che, non devono pesare sugli scambi, sull'economia. Questa è la lettura, per esempio, del Corriere, eccetera, no? E poi c'è invece la soluzione politica, che forse è anche quello che su cui iniziavi a ragionare tu, per l'Ucraina, che deve essere fatta con tutti gli attori al tavolo, quindi anche la Cina, la Russia ovviamente, ma la Cina al tavolo e così via, quindi la parola soluzione politica. Queste sono le due letture. Ce n'è una terza, che ha più o meno soltanto il foglio e qualcun altro, che dice che la Cina invece usa Putin per diventare lei il nuovo polo, diciamo, di questo mondo globale, che avrebbe due poli, uno con gli Stati Uniti e poi l'Europa, e uno con la Cina e poi la Russia. A te, Gabriele.
Sì, no, sono letture molto complesse e diciamo che più o meno tutte ci stanno, con sfumature diverse, no? Sul piano economico, sicuramente la Cina è sempre quella che, insomma,
sullo sviluppo economico, sul consenso legato all'economia ha costruito tutto i suoi ultimi 40 anni. Quindi tutto ciò che va a turbare questa crescita pacifica, come la chiamano loro, non piace alla Cina, la quale voglio dire, credo che sia ormai appurato che alla Cina non è piaciuta la guerra in Ucraina, però nel momento in cui scoppia la guerra in Ucraina è anche, come dire, premura della Cina che la Russia non la perda. Se poi in questo contesto riesce anche a trarci qualche beneficio, e cioè quindi a legare sempre più strettamente, no, quello che è la versione che hai detto che dal Foglio stamattina, a sé la Russia, beh, questo va sempre bene. Quindi, come dire, è un gioco veramente con tante sfaccettature. Devo dire questo: fino a questo momento mi sembra che la Russia sia riuscita un po' a far fare alla Cina quello che voleva, cioè già dal febbraio del 2022, quando prima di fare l'invasione Putin fece promettere a Xi Jinping che il loro legame tra i due paesi era un legame senza limiti, da quel momento in poi sono riusciti più o meno a fare quello che volevano con la Cina, che ha ancora, secondo me, una certa immaturità a muoversi a livello di diplomazia internazionale. Quindi con questa immaturità cosa fa la Cina? La Cina si chiude sostanzialmente, si isola rispetto al mondo esterno e continua ad andare avanti con i propri interessi, che in questo caso comunque vedono nella Russia un partner abbastanza fondamentale in questo momento. Però bisogna dire una cosa: per esempio non mi risulta, adesso sto leggendo un po' gli atti, così non mi risulta che si sia parlato del canale del gasdotto siberiano, che insomma da anni si parla di questo gasdotto siberiano che dovrebbe portare tantissima energia in Cina e dovrebbe risolvere anche un po' di problemi alla Russia per quanto riguarda l'esportazione delle proprie materie prime, però ieri non se n'è fatta menzione da quello che vedo, e questo è abbastanza interessante e ha a che fare con la cautela che indicavi te da parte di Xi Jinping di tirare un po' troppo la corda con l'Occidente rispetto a aiutare la Russia dal punto di vista economico.
C'è chi vuole vedere anche una sfumatura, adesso dico pacifista, però ovviamente sto esagerando, chi crede che questo in parte avvenire cerca una lettura, ovviamente speranzosa da un certo punto di vista, di una maggiore attività di mediazione della Cina, cioè che la Cina potrebbe sì fare le voci della Russia sulla necessità di presenza della Russia al tavolo, delle ragioni, tra virgolette, ovviamente diplomatiche di Mosca, ma allo stesso tempo spingere perché si arrivi almeno a una definizione verbale della necessità di discutere di Ucraina a un tavolo. Ti risulta, è un'idea che potrebbe starci dentro la logica, dentro quello che poi si discute in Cina, perché immaginiamo che il dibattito vero si svolgerà tra il partito e quella parte di opinione pubblica coinvolta.
Guarda, mi sembra che qualcosa del genere ci sia stato e che sia stato addirittura preannunciato da Putin quando alla vigilia del viaggio in Cina ha scritto un articolo di suo pugno, se l'è fatto scrivere chiaramente, su Xinhua, no? Sull'agenzia Nuova Cina, in cui sostanzialmente diceva che lui è favorevole al cosiddetto piano di pace della Cina sull'Ucraina, no? E quindi sostanzialmente è lui stesso che dà un ruolo di mediazione a Pechino, che ha così buon gioco a rivendicarlo verso l'Occidente. Cioè Xi Jinping è stato appena in viaggio in Europa con Macron ha cercato di strappargli la promessa dell'appoggio alla cosiddetta tregua olimpica durante le Olimpiadi di Pechino, ha un sostegno alla conferenza di pace che ci sarà in Svizzera, e Xi Jinping gli ha fatto capire abbastanza chiaramente che non si fa nessun tipo di conferenza di pace, nessuna pace senza la Russia, al che Putin ricambia dicendo: beh, però l'idea migliore che ho visto finora per la pace in Ucraina è quella della Cina, che erano questi famosi punti che avevano stabilito ancora nel 2023, in cui sostanzialmente chiamavano una pace negoziata tra i diretti interessati, tra Russia e Ucraina, però senza condannare l'invasione russa, anche se poi fin dall'inizio la Cina ha sempre tenuto questa posizione per cui si oppone alla è favorevole alla sovranità territoriale di tutti i paesi, eccetera, eccetera. Quindi secondo me stanno un po' giocando così di sponda l'uno con l'altro per dire sostanzialmente che l'unica possibilità di una pace in Ucraina è quella dettata un po' dalla Cina, ecco.
Allo stesso tempo volevo porti questa domanda. Nei giorni scorsi abbiamo ospitato Mario Giro che ha fatto una dichiarazione, un ragionamento diciamo così abbastanza secco. Ha detto la Cina ha bisogno di un riconoscimento molto forte dagli Stati Uniti, vuole essere riconosciuta come l'interlocutore globale dei temi globali. Certo, dietro c'è la spinta a un nuovo mondo, c'è l'idea che il sud globale deve contare, che non viene ascoltato, c'è un'idea di un occidente sordo, incapace di risolvere i temi, ma anche un po' decadente nei suoi valori, diciamo così, ma la Cina quello che vuole è essere riconosciuta come l'interlocutore principale dagli Stati Uniti. Finché non succederà questo, non saremo in stallo di una potenza, gli Stati Uniti, che non riesce più ad interpretare il suo ruolo, e di una neopotenza che al suo stesso modo si vede negato, ed è pericolosa questa cosa. Questa lettura esiste secondo te o è una classica lettura occidentale, europea?
Sì, assolutamente, secondo me c'è del vero, nel senso che proprio a livello proprio politico, ma anche di percezione tra i cinesi, gli Stati Uniti erano il grande paese di riferimento fino a qualche anno fa e in parte anche oggi. Se tu leggi tutte le analisi che fanno gli analisti cinesi, c'è sempre questa ossessione degli Stati Uniti, degli Stati Uniti, degli Stati Uniti. La Russia è un po' data come un partner però acquisito, laddove il primus inter pares è comunque la Cina, mentre gli Stati Uniti sono quel grande rimpettaio con il quale si cerca sempre in qualche modo l'interazione. Quello a cui ho assistito io negli anni è il graduale passaggio però da una fase in cui anche di fronte alle prime mosse aggressive da parte degli Stati Uniti, e non mi riferisco solo a Trump, ma cominciate già prima con Obama, soprattutto quando c'era Hillary Clinton come segretaria di Stato, la Cina ha sempre cercato di far buon viso dicendo ma forse un po' vi sbagliate, o ignorando questa cosa e cercando sempre di connettersi, no? Secondo linee che fossero di vantaggio per tutte e due con gli Stati Uniti, perché da questa relazione la Cina ha tratto vantaggi negli ultimi 40 anni nel quadro della globalizzazione, della crescita. E poi però gradualmente quello che ho osservato nel tempo è un po' la disillusione della Cina rispetto a questo tentativo, tant'è che si mostrano sempre molto adesso rigidi, arrivano anche ai colloqui internazionali già premettendo quali sono le linee rosse da non valicare con gli Stati Uniti. E quindi
è un po' di tempo che aspettano.
Aspettano, ma al tempo stesso stanno perdendo un po' l'illusione che si possa ricomporre. Allora quello che stanno cercando di fare, secondo me, è da un lato quello un po' di rinchiudersi, come dicevo prima, no? No, noi non partecipiamo ai grandi dossier internazionali che sono affari vostri, che avete provocato voi, l'Ucraina e così via, se non dicendovi qual è il nostro punto di vista, e da qui non ci muoviamo, fine, punto. Dall'altro lato, cercando appunto sempre più questo legame con la Russia e con altri, e terzo, il grande attivismo rispetto al sud globale, perché la Cina ha questa natura particolare, forse unica al mondo, di essere sia una grande potenza, diciamo così, con una grande tradizione, insomma, storica, ma dall'altro lato di essere di fatto un paese postcoloniale. E quindi può giocare continuamente sul doppio tavolo, no? Avendo molta più credibilità rispetto al sud globale rispetto a un occidente che invece sostanzialmente ha portato solamente un approccio coloniale nei confronti del resto del mondo.
Sì, in realtà, purtroppo ancora oggi moltissime sue espressioni. Gabriele, grazie mille. Io devo dire ero un po' imbarazzato oggi a leggere alcune analisi dei quotidiani, perché ogni tanto sono sganciate, sono veloci, insomma, anche le parole forse sono meno quelle che si possono spendere sulla carta. Io adesso sono riuscito un po' a inquadrare sta visita, che da un lato era inquietante, dall'altra parte ogni tanto non si vedono sfilare questi personaggi, non se ne capisce poi la ricaduta. Grazie mille Gabriele.
Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori.
A presto Gabriele Battaglia, che ci racconta e ci spiega la Cina e le sue relazioni anche col nostro mondo. Invece Climitologie ci spiega in questi prossimi appuntamenti. Climitologie, lo sapete, è la rubrica dedicata alle bufale in questo periodo del giusto clima. Marianna Usuelli comincia a presentarci le bufale sull'idrogeno, presentate come soluzione a tutti i problemi legati alla decarbonizzazione. Ma sarà veramente così? Marianna Usuelli.
Economia all'idrogeno, rivoluzione idrogeno, l'era dell'idrogeno. Sono solo alcuni titoli dei tanti libri dedicati a questo elemento chimico che spesso viene dipinto come la soluzione alla crisi climatica. L'Italia con il PNRR ha destinato 3,64 miliardi di euro allo sviluppo di questa filiera, ma anche nel resto del mondo ci si sta puntando molto. In testa al mercato c'è la Cina, con largo vantaggio, seguita dall'Arabia Saudita e dalla Svezia. Ma uno, è vero che l'idrogeno è una fonte di energia a impatto zero? 2. L'idrogeno avrà un ruolo determinante nella decarbonizzazione del sistema energetico? E 3. Hanno senso nuovi investimenti in gasdotti hydrogen ready, ovvero che possano trasportare idrogeno da usare per il riscaldamento? Risponderemo a queste domande in 3 puntate di Climitologie, grazie alla guida di Francesco Pavan, analista per l'idrogeno all'Agenzia Internazionale dell'Energia.
Rinnovabili sono fotovoltaico, eolico, geotermico, idrogeno. Idrogeno è tra l'altro l'elemento più diffuso al mondo.
L'idrogeno è fondamentale per uno sviluppo tecnologico ed energetico neutrale.
Sono convinto che dobbiamo creare naturalmente le infrastrutture per poter distribuire l'idrogeno, che l'Adriatico sarà già una pipeline in grado di trasferire idrogeno.
Per quanto diversi politici italiani lo abbiano ripetuto più volte, l'idrogeno non è una fonte di energia, ma un vettore energetico. La differenza è sostanziale, significa che l'idrogeno va prodotto utilizzando altre fonti di energia. Effettivamente è l'elemento più diffuso in natura, ma si trova sempre in una molecola, come ad esempio l'acqua, e per utilizzarlo va estratto, cosa che richiede energia. Ci sono diversi modi per produrre idrogeno, ce li spiega Francesco Pavan dell'Agenzia Internazionale dell'Energia.
L'idrogeno può essere prodotto da combustibili fossili come gas e carbone, che sono i due processi principali che avvengono ad oggi. A questi impianti possono essere applicati dei sistemi di cattura e stoccaggio della CO2, dell'anidride carbonica, per ridurre l'impatto ambientale. L'idrogeno può anche essere prodotto nel processo di elettrolisi, le cui emissioni poi dipendono dalla fonte elettrica utilizzata, quindi si utilizza l'elettricità per scomporre la molecola d'acqua nei due componenti idrogeno e ossigeno. Se viene utilizzata energia rinnovabile, ovviamente il prodotto, cioè l'idrogeno, è pulito, è rinnovabile. Se viene utilizzata elettricità proveniente da combustibili fossili, ovviamente questo idrogeno non può essere considerato pulito perché a monte ci sono delle emissioni di CO2. Poi vi sono degli altri metodi come la gasificazione della biomassa, la pirolisi, pure l'estrazione di idrogeno da giacimenti, che però ancora in fase di esplorazione, ma sono comunque processi meno utilizzati.
Quando l'idrogeno viene bruciato non emette CO2, ma essendo un vettore energetico, proprio come l'elettricità, il suo impatto lo si deve calcolare considerando quale fonte di energia è stata usata per produrlo. E ad oggi come viene prodotto l'idrogeno? Sentiamo di nuovo Pavan.
Ad oggi principalmente è prodotto da gas naturale e da carbone nei processi dell'industria chimica, dell'industria petrolifera e dell'industria dei fertilizzanti, con conseguenti emissioni nell'atmosfera di più di 900 milioni di tonnellate di CO2 all'anno, che, giusto per dare un ordine di grandezza, equivalgono a circa 3 volte le emissioni totali del sistema energetico italiano, inclusi trasporti, produzione elettrica, eccetera.
Ma allora perché utilizzare l'idrogeno? In realtà un ruolo importante, seppure di nicchia, ce l'ha. L'idrogeno infatti è in grado di ridurre l'impatto climatico dei cosiddetti settori hard to abate, ovvero quelli in cui la decarbonizzazione tramite elettrificazione diretta è più difficile.
Per riassumere, ad oggi la produzione di idrogeno è parte del problema della crisi climatica più che una soluzione, in quanto ha associato, abbiamo detto, più di 900 milioni di tonnellate di CO2 all'anno. Quindi sicuramente è importante passare alla produzione di idrogeno pulito in quei settori dove questo viene già utilizzato. In più ci sono settori ed applicazioni in cui l'idrogeno rappresenta una soluzione importante per la decarbonizzazione, e questi sono la produzione di ferro e acciaio tramite il processo di riduzione diretta del ferro con idrogeno, l'utilizzo di idrogeno pulito per produrre combustibili sintetici utilizzati nel trasporto pesante, nel trasporto aereo e marittimo. L'idrogeno può anche essere utilizzato per stoccare energia per periodi medi lunghi, e questo sicuramente in uno scenario in cui si vede una maggiore penetrazione di fonti rinnovabili aleatorie come eolico e fotovoltaico, sicuramente ha un ruolo importante per garantire la stabilità e la flessibilità del sistema elettrico.
In conclusione, l'idrogeno non emette CO2 solo se è prodotto da fonti rinnovabili, e visto che attualmente è fatto quasi al 100% tramite fonti fossili, bisognerebbe produrlo solo per usarlo nei settori in cui è indispensabile, in vista del raggiungimento della neutralità climatica. Ma attualmente qual è lo sviluppo di questa tecnologia nel mondo e quale dovrebbe essere il suo ruolo nella decarbonizzazione del sistema energetico? Ne parliamo nella prossima puntata.
A serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?"
Questo è Romeo and Juliet.
Juliet says, "Hey, it's Romeo."
Dire Straits, una delle tantissime canzoni dedicate alla storia, alla tragedia. Tipicamente shakespeariana, noi vorremmo andarne a parlare in quel di un luogo che ha molto a che fare con l'istituto minorile del Beccaria a Milano. Cosa c'entra Shakespeare, Romeo e Giulietta e il Beccaria? Cosa c'entra il teatro? Beh, il teatro c'entra col Beccaria ed è facile saperlo, perché spesso è stato nostro ospite, lo è anche oggi, lo salutiamo, Giuseppe Scutellà, che poi del Teatro Punto Zero Beccaria, che è il teatro che fa tantissimi laboratori, lavori, spettacoli proprio lì fuori dal carcere con i ragazzi ristretti e non solo. Buongiorno intanto, Giuseppe.
Buongiorno Claudio, grazie dell'ospitalità.
Grazie a te, normalmente ti sentiamo a Calto, ospite di Ira, Rubini o qua da noi in auditorium. Stavolta abbiamo deciso di cambiare fascia. Perché? Perché poi parleremo del Beccaria, delle sue questioni ancora aperte, ma prima di tutto insieme a te volevamo raccontare cosa succede da adesso, no? Dalle 10, da oggi a domani ci sono tre atti, la veglia, il corteo e la deposizione di un progetto in cui partecipano tanti ragazzi diversi, una è di fianco anche a te, ma tutti uguali, tutti a teatro, tutti nel racconto. Che cos'è intanto? È aperto al pubblico? Come si fa? A te la prima parola.
Allora, è aperto al pubblico, sì, anzi il pubblico è ben accetto, anche con un proprio contributo che può essere di qualsiasi tipo, una lettura, una canzone, una scena teatrale. Il palco è aperto per 24 ore a tutte le persone che vogliono in qualche maniera venire a riflettere con noi sugli accadimenti sia dell'ultimo periodo, diciamo, ma più specificatamente sugli accadimenti in generale sui ragazzi e ciò che si muove intorno ai ragazzi. Partiremo tra poco 10 minuti alle 10 con l'apertura delle porte con la veglia, e per 24 ore noi saremo qua in teatro e ci alterneremo con scene, canti, insomma è una festa. È una festa in qualche maniera un po' dark, ecco, oserei dire, dove alla fine di 24 ore faremo un corteo per le strade di Milano, in zona municipio 6, poi ritorneremo qua a fare una deposizione che in realtà è una deposizione che abbiamo voluto in realtà che fosse qualcosa di vivo, per cui faremo una piantumazione di piante per inaugurare quello che ci piace pensare sia il giardino di Romeo e Giulietta e delle altre tre tragiche morti che sono Mercuzio, Tebaldo e Paride, ognuna con una sua storia particolare.
Ecco il tema, voi... Tutto nasce da Typus, trasformare young people al giovane usando Shakespeare, il grande progetto anche dell'Università Statale di Milano, ma il tema che a noi ha colto davvero l'attenzione è utilizzare ancora una volta e fino alla fine dei nostri giorni, finché non ce la faremo, come dire, a batterla questa cosa, la violenta rivalità, voi scrivete, delle famiglie Montecchi e Capuleti come un paradosso della nostra realtà quotidiana, e ricordando tutte le vittime, le 5 vittime, come voi ricordate. Di fianco a te c'è Petra, che è una studentessa e anche una collaboratrice della radio. Intanto ciao Petra, grazie mille di essere in onda con noi.
Ciao Claudio, ciao a tutti.
Che è una studentessa all'Università Statale, giusto? E che partecipa a questo progetto con una, cioè col punto di vista quale e come mai?
Di sicuro, punto di vista studentesco, ci stiamo facendo questo laboratorio grazie alla professoressa Cavecchi, e siamo studenti di lingua, di giurisprudenza e di un piccolo gruppo di scienze politiche. Interessantissimi i temi trattati. Appunto la violenza delle famiglie, ma anche il multilinguismo, il multiculturalismo, lo spettacolo si svolgerà anche in lingue diverse, per cui è stato davvero incredibile fondere, diciamo, gli strumenti del teatro con gli strumenti umani, gli strumenti dell'istruzione universitaria, e imparare appunto a comunicare. È stato incredibile anche poter usufruire di questo spazio tramite un laboratorio, finalmente mettere mano su un tema così importante. Non solo,
ma il tema, Petra, è la violenza da una parte, e forse anche il riconoscimento, no, di questa violenza e delle relazioni, no, che intercorrono, quelle di potere, quelle di manipolazione. Immagino, non so, adesso io mi sto immaginando di buttarmi anch'io sul palco con voi. Come avete lavorato e su che cosa avete lavorato? Perché poi il confronto è tra voi, no? Siete voi giovani di qualsiasi luogo venite che vi confronterete su questo.
Esatto. Abbiamo anche lavorato tramite dei personaggi, infatti se verrete saremo tutti travestiti, facciamo anche un po' impressione. E partendo appunto dai costumi, dalle maschere che abbiamo indosso, poi abbiamo cominciato a costruire appunto queste pièce teatrali. E sì, il tema è stata la violenza, ma anche appunto il riconoscimento tra di noi, soprattutto provare ad avere un rapporto umano. Alla fine ci siamo trovati a giocare tra amici, a fare teatro come un vero gruppo di amici, e questa forse è stata la cosa più bella.
Sì, perché le diversità poi appunto nel teatro, nel confronto diventano valori, diventano conoscenza, diventano scambio. Ma adesso poi fisicamente, Petra, ma anche ovviamente Giuseppe Scutella, voi avete la veglia oggi, diciamo fino a stasera, ricordiamo, teatro punto zero, se volete raggiungerli, aperta, una veglia funebre, no? Perché si ricordano le 5 vittime. Poi domani mattina alle 10 parte il corteo, un vero e proprio corteo che animate voi per le strade del municipio 6 e 7, quindi anche bello lungo, con azioni simboliche, attori, recite, interventi, e poi finito il corteo si ritorna e si fa la deposizione che un po' Giuseppe Scutella ci ha spiegato, giusto?
Sì, giustissimo.
Ma quanti siete?
Quanti siamo?
Allora, in questo momento sono un'ottantina coinvolti. Appunto, la cosa bella che ti raccontava anche Petra, che c'è questo incontro tra i ragazzi appunto dell'Istituto Penale Beccaria, gli studenti, ma quello che è bello in questo progetto è che già dai primi incontri non si capisce più chi è chi, che cosa fa che cosa, si diventa in qualche maniera un'unica cosa, e questo è uno dei punti di forza di questo bellissimo progetto, e io ogni anno sono veramente commossa a vederli come lavorano insieme, come alla fine anche si contaminano, sia i ragazzi detenuti che in qualche maniera riscoprono nuovi modi nuove avventure, anche alcuni di loro ogni tanto dicono mi piacerebbe ritornare a studiare e fare, sia i ragazzi della statale che in qualche maniera insomma entrano poco a contatto, poco hanno a che fare delle volte con il mondo detentivo, anche se devo dire che poi ovviamente la statale è una delle università più attente anche a livello mi sembra europeo, leggendo un articolo su appunto i temi del carcere.
Ah guarda, noi su questo siamo ferrati, perché il progetto carcere dell'Università Statale di Milano ci piace molto, ospitiamo il professor Simonetta, insomma è una gran bella storia. Allora Petra e Giuseppe, noi aspettiamo che le persone arrivino, ci raccontino, noi abbiamo con voi magari un appuntamento per avere da Petra, se ha voglia, glielo diciamo in diretta così lo sanno tutti, se ha voglia di farci un racconto, noi siamo molto felici dell'esperienza, a più voci, decide lei, poi ne parliamo fuori onda. Io intanto vi ringrazio e noi vorremmo però anche parlare di Beccaria, intanto vi saluto e vi ringrazio Giuseppe Scutellà e Petra per questo bel racconto del progetto che ripetiamo al Teatro Punto Zero, potete partecipare da stamattina alle 10, domani alle 10 il corteo, poi per tutto il giorno, nelle voci diciamo del tentativo di ragionare su come andare oltre la violenza fondamentalmente. Grazie mille.
Grazie mille a te Claudio. Grazie.
A presto. E a noi presto. Ringraziamo invece un consigliere comunale da 3 mandati che si occupa molto di carcere, che è stato recentemente, anche perché ne ha una delega. Intanto buongiorno Alessandro Giungi, grazie di essere con noi.
No, grazie a voi. Tra l'altro io sono fuori dal teatro, quindi
guarda.
Sono stato invitato e sono qui a ho sentito Beppe appena, adesso lo
vedo. Sembra che ci siamo messi d'accordo.
Piacere di essere invitato sono qua.
Io avevo Allora, guarda, io sono sempre per la super onestà, io avevo chiesto anche a Don Claudio Burgio di essere in onda con noi per raccontarci, oggi è una giornata piena, molto complicata e quindi ho pensato anche di chiederlo a te, oltre che perché l'ho chiesto a te e ti do del tu in questo. Perché, perché sei appena stato al Beccaria a capire un po' cosa sta succedendo. Ovviamente c'è l'inchiesta molto dolorosa e molto complicata sulle violenze, accuse di violenze ad una dozzina di operatori carcerari nei loro confronti, ma c'è stata anche una rivolta, c'è una grande fatica e volevamo capire cosa avevi visto.
Ma io intanto ho visto un nuovo comandante davvero assolutamente molto professionale, molto diciamo in gamba e da poco, ma anche subito credo che abbia, parlo con il comandante della Polizia Penitenziaria, che davvero mi ha molto colpito per come sta gestendo questa situazione non facile. C'è un direttore, Claudio Ferrari, che altresì si sta dimostrando comunque, devo dire, racconta, ma poi è vero, praticamente passa la sua vita all'interno del Beccaria. Cioè da una situazione in cui c'erano dei direttori che per ragioni non erano lì diciamo applicati, quindi erano chiamati a essere presenti solo 1 o 2 volte a settimana perché dovevano occuparsi di altre carceri, ecco abbiamo un direttore che 24 ore su 24 praticamente all'interno della struttura, abbiamo un comandante che come dicevo prima è adesso applicato in maniera definitiva, quindi comunque si occupa solo esclusivamente degli agenti della Polizia Penitenziaria del Beccaria. Abbiamo fatto una visita dei ragazzi comunque che avevano svolto delle attività diciamo sportive e scolastiche, quindi comunque abbiamo potuto accedere dove abbiamo con la parlamentare lì a Quartapelle dove ritenevamo, quindi massima diciamo apertura per quello che riguarda la visita.
Alessandro Giungi, ma tu come presidente, poi non l'ho detto, no? Come presidente della sottocommissione carceri del Consiglio Comunale, se le istituzioni stanno cercando, come dire, di dimostrarsi all'altezza del compito che in questo momento da molti anni insomma è gravoso, difficile, eccetera, però oggi addirittura emergenziale per quello che è stato scoperto. Rispetto a questi 10 anni, oltre a questo, diciamo, cambiamento di intenzioni delle istituzioni dal punto di vista dei vertici, ma tu vedi anche, non so, nuovi spazi, nuovi operatori? Perché per esempio ci denunciava un operatore che fanno una fatica pazzesca a trovare operatori che vadano a lavorare.
Sì, però posso anticiparlo perché credo che non sia una, diciamo, non è un segreto. Io con Massimo Achini, che è il presidente CSI Milano, lunedì tornerò alla qual Beccaria, ormai anch'io ci sono praticamente, per parlare con col direttore per un discorso proprio di cercare di implementare anche quelle che sono le attività sportive che già il CSI garantisce all'interno della struttura. Credo che il tema sport sia importante perché sono ovviamente ragazzi giovani che hanno comunque necessità anche di svolgere attività sportiva. Lo sport vuol dire regole, lo sport vuol dire rispetto. Io su questo quindi ho già dato la mia massima disponibilità per quello che posso a dare una mano, e quindi faremo questo incontro proprio su questo aspetto. C'è il teatro 2.0 già appunto, che ormai da quasi 30 anni opera all'interno del Beccaria, che è davvero un'eccellenza. Io sono, ogni volta li ringrazio per quello che fanno, per quello che riescono a diciamo anche a livello di condizioni poi dei ragazzi dopo che passano, permettimi la parola, dal teatro, e effettivamente hanno una condizione che è quella di evitare ricadute e di poi appunto iniziare anche un'attività lavorativa, a volte anche legata allo spettacolo. Quindi noi dobbiamo il tema del lavoro, dobbiamo comunque anche lì cercare il più possibile di dare una mano anche in questo senso come Comune di Milano. Ti dico che anche lì dovremmo avere una novità che riguarda il tema di un protocollo, tra l'altro, tra il Comune di Milano e il Tribunale dei Minori, sul tema ad esempio della messa alla prova per i minori, cioè, perché l'altro aspetto fondamentale ovviamente è che i ragazzi dentro il Beccaria non ci vadano, cioè nel senso abbiamo avuto quello che può aiutare diciamo le misure alternative, quindi comunque parlavo della messa alla prova ad esempio, e dobbiamo cercare di facilitarlo, quindi anche su questo il comune però fammi dire un'altra cosa. Io credo che c'è poi una nostra come ti posso dire, da parte del comune c'è un impegno che è quello degli operatori del comune di Milano all'interno della struttura. Ecco, io credo che ad esempio il comune non sarebbe, diciamo, tenuto, perché esula un po' dalle sue competenze, ma d'altra parte io penso che quella ad esempio è un'esperienza che noi dobbiamo salvaguardare, ove così non fosse ovviamente cioè, nel senso, sarebbe ad esempio un grosso problema. Cioè noi dobbiamo impegnarci come comune ad andare oltre quelle che sono le nostre mere diciamo compiti, e capire la condizione in cui si trova questo istituto.
Penso che sì, il vostro impegno, tra l'altro noi appunto anche per quello chiamiamo te, Alessandro Giungi, e gli altri che se ne occupano, perché occuparsene fa parte, per carità, del vostro mandato, ma è sempre più urgente, sempre più importante per questo motivo, perché stiamo passando da una situazione che veramente ha toccato tutti i punti dell'emergenza: i decenni per costruire l'ala, i posti che non ci sono, i ragazzi abbandonati, gli educatori che non sono pagati abbastanza per andarci a lavorare, è stato fatto filotto. Praticamente, quindi capisco anche che tu dica è venuto il tempo per chi se ne occupa, ma non solo, per tutti gli altri. Grazie mille intanto, buona veglia e buona
sì, certo.
Al teatro 2.0 anche a tutti voi. Grazie mille Alessandro Giungi.
E fammi dire però grazie a voi e a Radio Popolare per quello che fate sul tema carcere, davvero è importante, questo è fondamentale, quindi un ringraziamento anche a voi perché ci vuole.
Ci proviamo, tu sai, il carcere si pensa sempre come una cosa lontana da noi, invece qua in città lo viviamo tutto il tempo, è di fianco a noi, è con noi, siamo noi. Grazie mille Alessandro.
Grazie ancora.
Ciao, buona giornata. Allora, dicevamo teatro 2.0, per chi ha voglia, questa è Heart You. Fra poco invece sarete in compagnia di Luca Parena e Stefano Ruberto per Uscita di Sicurezza, e poi ovviamente 37.2 con Vittorio Agnoletto ed Elena Mordiglia. Intanto un buon weekend da Claudio Iampaglia, questa è Heart You.